festa della Sacra Famiglia di Nazareth, Donaldo Mei.
Particolarmente bella perché ci riporta alla nostra famiglia, alle nostre famiglie, come il modello di vita, e l'abbiamo sentito dal racconto del Vangelo su cui poi torneremo un momentino. Maria e Giuseppe salgono al Tempio tutte le anni a Pasqua. Non avevano questo obbligo perché erano lontani da Gerusalemme più di 30 chilometri, però il loro amore alla casa di Dio e quindi a Dio li portava a questo pellegrinaggio annuale, che aveva radici profonde nella storia di Israele, non era degli ultimi anni. La prima lettura ci riporta addirittura a 11 secoli prima di Gesù, quando ancora non c'era il Tempio, quando l'arca sacra era costruita a Shiloh. Shiloh è una località poco sopra Gerusalemme. Non c'è niente ancora, non c'è il Tempio, c'è un tendone che accoglie l'arca santa, un'anticipazione del Tempio, dove c'è il sacerdote Eli che custodisce questo santuario. E anche lì abbiamo sentito il pellegrinaggio di una donna, Anna, che va a chiedere al Signore il miracolo di un figlio. Si sente umiliata perché lei non ha figli e quindi è una donna più povera, e implora dal Signore questa grazia. La ottiene, e allora, come abbiamo sentito, si sente in dovere di dire grazie, va a Silo, offre il sacrificio, come abbiamo sentito, portando questo ragazzino, questo bambino appena svezzato, 4 anni circa, al Tempio per consegnarlo al Signore. Il Signore me l'ha dato, è stato un dono incommensurabile e io glielo restituisco. Bello questa, non è mia proprietà. I figli non sono proprietà dei genitori, ma sono dono di Dio e destinati a qualche cosa che sfugge al nostro controllo. Intanto noi oggi avremmo paura a fare un gesto del genere, a portare un bambino al Tempio perché diventi un ministro dell'altare. Ma dobbiamo giudicare le cose secondo la mentalità del tempo. Questa madre, in segno di gratitudine, porta il figlio a Shiloh perché sia un ministro di Dio, oggi diremmo, un uomo consacrato totalmente al Signore, e crescerà alla scuola di Eli, dove si formerà come il grande profeta, l'ultimo dei giudici, colui che porterà la monarchia in Israele. Lui non era molto convinto, non la voleva, ma il Signore gli dice: fa quello che vuole il popolo, vogliono il re, abbiano il re. E così consacrerà sia Saul che poi Davide come re di Israele. Un uomo forte, grande, poi diventerà Samuele, uno dei principali personaggi del Primo Testamento. L'episodio è molto bello perché ci dice la pietà di questa donna che ha accettato il dono di Dio e gliel'ha restituito. Questo figlio sarà consacrato al Signore per tutta la sua vita. E Samuele fu veramente così, un uomo di Dio, un uomo che portò la parola di Dio e che all'occorrenza sapeva anche richiamare all'ordine i piccoli e soprattutto i grandi, Saul e Davide. Torniamo al tempio, del tempio di Gesù, con Maria, Giuseppe e Gesù. Maria e Giuseppe lo ritrovano dopo 3 giorni di ansiosa ricerca. Potete immaginare l'ansia dell'una e dell'altra. E Maria fa un leggero, garbato rimprovero: perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti abbiamo cercato. Ed ecco la risposta di Gesù: ma perché mi avete cercato? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre? Allora, questa prima parola di Gesù nel Vangelo di Luca ci rivela subito la sua identità. Gesù ha la coscienza di essere il figlio del Padre Celeste, non di Giuseppe, figlio di Maria e del Padre Eterno, eterno come lui nella gloria, che ha preso carne nel grembo di Maria e si è fatto uomo come noi. Io debbo interessarmi delle cose del Padre mio. Notate quel debbo, che non è una necessità morale, ma è totale, è tutta la sua vita questo debbo. Lui sente la necessità profonda del suo essere alle dipendenze del Padre per compiere la sua volontà. Eccolo il mistero di Gesù, l'obbedienza totale al Padre che lo porterà per tutta la vita fino alla croce. Io debbo fare la volontà del Padre, interessarmi delle cose del Padre, il regno di Dio. Per questo è venuto Gesù. E questa volontà decisa di obbedienza lo rende libero da tutto e da tutti. Dipende solo dal Padre, ma è obbediente fino in fondo. E questa obbedienza lo porterà alla croce. Ma dalla croce nasce la nostra figliolanza, la seconda lettura che non possiamo commentare purtroppo, di Giovanni. Siamo figli, ma grazie a lui, grazie a quel sacrificio, noi siamo diventati in lui figli dell'Eterno, figli del Padre. E però questa totale dipendenza da Dio fonda anche l'obbedienza che Dio rappresenta. Tornò a Nazareth ed era sottomesso a Maria e a Giuseppe. Il figlio di Dio diventa figlio di famiglia, obbediente ai suoi genitori che rappresentano il padre. Veramente Nazareth ci sorprende sempre. In quel buco nascosto della Galilea, il figlio di Dio cresce in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Cari fratelli e sorelle, tra le tante riflessioni che questo Vangelo, che tutta la parola di Dio oggi suggerisce, mi fermo solo su un aspetto che Gesù ha sottolineato nella sua risposta a Maria e a Giuseppe: il primato di Dio. Oggi il mondo non se ne fa niente, dimentica Dio e quando non lo nega espressamente lo ignora. Si vive come se Dio non ci fosse. E questo non solo nella vita spicciola nostra delle persone che trascorrono la vita come se Dio non ci fosse, ma delle istituzioni, delle grandi organizzazioni mondiali che decidono la sorte dei popoli prescindendo da Dio. Sono loro che governano, loro che devono fare gli affari, ma affari con la A maiuscola, le potenze economiche, i grandi imperi che sfruttano la povera gente. E lo vediamo e lo sappiamo e vediamo la situazione di gran parte dell'umanità schiacciata da una nuova schiavitù. Non si vendono, se no, qualche volta si fa anche questo, veramente vendono le persone come si faceva nell'antichità, ma siamo anche peggio forse. Allora occorre che noi invece cristiani riprendiamo il discorso che Gesù fa, e cioè che Dio c'è ed è il primo e deve essere il primo nell'esistenza. Per Gesù Dio è tutto, Dio è la sua personalità, il Padre è tutto, per il DNA di Gesù. E l'obbedienza al Padre non è un gioco, è una necessità, direi, fisiologica del suo rapporto con il Padre. Obbedire al Padre, fare la sua volontà, questo costituisce la personalità di Gesù e dovrebbe costituire anche la nostra personalità. Dio al primo posto nella vita. E allora ci domandiamo se questo noi un po' cerchiamo di farlo, non dico che ci riusciamo, ma almeno provarci a imitare l'esempio di Gesù. Dio al primo posto. Questo vuol dire che pensarci qualche volta, che Dio c'è, che Dio è vicino a noi, che Dio è papà. E quando glielo diciamo, non lo diciamo per fargli un complimento, Padre nostro, ma perché è così, lo siamo realmente, ci ha detto Giovanni. Questo pensiero che diventa preghiera, diventa abbandono nelle sue mani. La nostra vita è nelle mani sue più che nelle nostre, e sono mani buone e potenti, e onnipotenti. Il pensiero a Dio, la preghiera, l'incontro con Lui nel Tempio. Noi lo stiamo facendo, grazie a Dio, ma quante volte viene lasciato l'appuntamento col Signore? L'appuntamento è qui, con Lui e con tutta la famiglia cristiana, per rendere lode al Padre, per pregarlo, per ottenere i suoi favori, per pregare per tutta l'umanità. E poi, chiaramente, per tradurre questo legame con Dio nella vita di tutti i giorni, nella vita familiare, nella vita sociale, nei nostri rapporti spiccioli con il prossimo di tutti i giorni, i fratelli, i sorelle che incontriamo per la strada o che abbiamo nel vicinato o nel condominio. È tutto qui. Il primato di Dio ci aiuta a vivere bene. Senza di Lui non costruiamo la casa. Beati coloro che abitano nella tua casa, ci diceva il salmista, uno dei poemi più belli, salmi più belli della Bibbia, questo anelito, questo desiderio del Tempio per lodare il nome del Signore. Ripetiamolo, questo Salmo 83-84 nella Bibbia, perché veramente rallegra il cuore. Beato chi abita la tua casa, Signore, ti loderà per sempre. È preferibile un giorno solo negli atri. All'inizio della Chiesa, oggi tradurremmo, nei gradini della Chiesa, piuttosto che mille anni altrove. Fare questa esperienza, mettere Dio al primo posto, vuol dire avere la chiave per leggere e vivere bene la nostra esistenza.